Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo si avvicinarono a Gesù tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I farisei e gli scribi mormoravano dicendo:
costui accoglie i peccatori.
Ed egli disse loro questa parabola. Un uomo aveva due figli. Il più giovane dei due disse al padre:
padre, dammi la parte del patrimonio che mi aspetta.
Ed egli divise tra loro le sue sostanze. Pochi giorni dopo, il figlio più giovane, raccolte tutte le sue cose, partì per un paese lontano e là sperperò il suo patrimonio vivendo in modo dissoluto. Quando ebbe speso tutto, sopraggiunse in quel paese una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora andò a mettersi al servizio di uno degli abitanti di quella regione, che lo mandò nei suoi campi a pascolare i porci. Avrebbe voluto saziarsi con le carrube di cui si nutrivano i porci, ma nessuno gli dava nulla. Allora ritornò in sé e disse: quanti salariati di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame. Mi alzerò, andrò da mio padre e gli dirò: padre, ho peccato verso il cielo e davanti a te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi salariati. Si alzò e tornò da suo padre. Quando era ancora lontano, suo padre lo vide, ebbe compassione, gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. Il figlio gli disse: padre, ho peccato verso il cielo e davanti a te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Ma il padre disse ai servi: presto, portate qui il vestito più bello e fateglielo indossare. Mettetegli l'anello al dito e i sandali ai piedi. Prendete il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa. Perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita. Era perduto ed è stato ritrovato. E cominciarono a far festa. Il figlio maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, quando fu vicino a casa, udì la musica e le danze. Chiamò uno dei servi e gli domandò che cosa fosse tutto questo. E quello gli rispose: alzare il vitello grasso, perché lo ha riavuto sano e salvo. Egli si indignò e non voleva entrare. Suo padre allora uscì a supplicarlo, ma egli rispose a suo padre: ecco, io ti servo da tanti anni e non ho mai disobbedito a un tuo comando, e tu non mi hai mai dato un capretto per far festa con i miei amici. Ma ora che è tornato questo tuo figlio, il quale ha divorato le tue sostanze con le prostitute, per lui hai ammazzato il vitello grasso. Gli rispose il padre: figlio, tu sei sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo. Ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. è parola del Signore. Possiamo proclamare stamattina, dopo aver sentito questo Vangelo, che siamo veramente nell'anno della misericordia e che il nostro Dio è proprio un Dio innamorato delle sue creature, un Dio famiglia, padre, figlio, spirito, che già si amano fra di loro, ma che esprimono la pienezza della misericordia nell'abbracciare le loro creature, che siamo noi, perché possiamo diventare davvero capaci di amare come loro ci amano, padre, figlio e spirito. Che bello poter iniziare il Vangelo con questa buona notizia, la più bella che potevamo ricevere, che Dio nei nostri confronti è in un atteggiamento materno. La mamma vuole il bene del proprio figlio, la mamma dà la vita al proprio figlio. Ecco, Dio è veramente in questa condizione generativa nei nostri confronti. E Gesù ci aveva detto, con tutta la sua vita, con tutte le azioni che lui ha compiuto, veramente Gesù è il volto concreto, storico, visibile di quello che è il volto di Dio nei confronti delle persone. Ripassate il Vangelo mentalmente, trovate un solo episodio in cui Gesù ha trattato male una persona, in cui non abbia accolto a braccia aperte, dalla prostituta all'adultera, da chi imbrogliava con i soldi a chi era prepotente verso gli altri, e li ha chiamati a diventare i suoi discepoli e li ha riempiti del suo amore, della sua grazia, ha convertito il loro cuore e li ha condotti a vivere nell'amore. Ecco, io penso davvero che dobbiamo dal nostro cuore lasciare uscire un inno di gioia, tant'è che la liturgia oggi dice che è la domenica della gioia, domenica letare in latino. Dovremmo avere un vestito di festa, non il viola, ma parlo, come ho detto, che non abbiamo una bella casula rosa, questo sarebbe il colore liturgico di oggi, perché l'orizzonte è la Pasqua, è la grande festa, il momento della risurrezione di Gesù, il momento della nostra risurrezione. Allora, questa parabola bellissima, penso che sia il capolavoro di Gesù nel racconto, nel cercare davvero di essere comunicativo, no? Di entrare nel cuore delle persone. E è un pochino, direi, come dire, esagerata, nel senso che i personaggi hanno delle caratteristiche proprio assolutamente inconfondibili. Abbiamo intanto questo padre, un padre che ha fatto di tutto per costruire una famiglia, una casa dove i figli si trovino veramente bene, ma i figli, che siamo noi, ci vengono presentati con due caratteristiche: il primo, il più giovane, la libertà, l'indipendenza, il desiderio di essere protagonista lui della sua vita, l'insofferenza di avere qualcuno che gli dà delle direttive, che lo comanda. E è la storia dell'umanità fin dalla prima pagina, vi ricordate, fin da Adamo ed Eva nel racconto della Bibbia, questo desiderio dell'uomo di fare a meno di Dio. E noi lo vediamo nei nostri adolescenti quando arrivano sui 14, 15, 16 anni, questo desiderio di staccarsi dai genitori, di fare loro, di decidere loro, con la presunzione di sapere tutto, di poter decidere. E poi, ecco, questo ragazzo, notate, il padre in questo momento si comporta veramente in una maniera inaspettata, accetta la prepotenza di questo figlio, divide i suoi beni e lo lascia andare, il grande dono della libertà. E il dono più bello è quello che poi ha in qualche maniera montato la testa a noi povere creature umane da pensare che siamo noi Dio, non abbiamo mica bisogno di Lui. Stacchiamo proprio il cordone ombelicale da Dio, lo rigettiamo e vogliamo farne a meno, decidendo noi dove è il bene, dove è il male, quello che è giusto e quello che è sbagliato. E qual è il risultato, la conseguenza di questo comportamento? L'allontanamento. È interessante che il Vangelo dica andò in un paese lontano, come dire, di cui in fondo non si sa niente. E lì lui pensava di realizzare la sua vita, e invece il Vangelo dipinge una situazione, direi veramente, di povertà totale, svuotamento, scapricciato in tutte le manifestazioni, butta via tutto quello che aveva e si ritrova affamato, avvilito, umiliato, e dire a un ebreo che deve pascolare i porci e rubare il cibo a loro era proprio il punto più basso che può raggiungere una creatura umana. La vita umana senza senso. E allora a questo punto il ragazzo ritorna in sé. Notate, sta parlando di noi, dei nostri peccati, sta parlando delle nostre ribellioni e di quel momento in cui la grazia del Signore, che non ci ha abbandonato, lavorando nel nostro cuore, ci fa riflettere. E quel ragazzo è arrivato almeno a capire una cosa elementare, non ha capito la cosa più importante, che aveva abbandonato un padre innamorato e una casa accogliente, ma si ricorda che c'era da mangiare. Pensate, a volte anche noi abbiamo dei momenti di ripensamento sulle nostre scelte umane ancora per interesse o a volte per paura, e allora questo ragazzo dice: tornerò perché la trovo davvero da mangiare. Non è il pentimento cristiano, è il bisogno di trovare un senso alla vita, che però Dio accoglie in maniera paterna, amorevole, perché da quello spiraglio, da quella piccola apertura della porta del cuore di quella creatura, possa entrare invadendolo il suo amore misericordioso. E l'altro figlio, perché sono due comportamenti che viviamo spesso, l'altro figlio potrebbe essere proprio quello che almeno ufficialmente è in casa, non è scappato, non ha dilapidato i beni, però di suo padre ha un'idea un po' commerciale, vorrebbe che gli desse un capretto per far festa con gli amici, non ha percepito la bellezza di condividere la stessa casa e di essere costantemente in relazione d'amore con il padre presente in questa casa. È un pochino come molte volte capita a noi, di essere magari anche qui a messa come stamattina, ma di avere di Dio un'idea molto lontana, un Dio in qualche maniera padrone, giudice, di cui teniamo le distanze, riteniamo di essere noi in credito, noi che lavoriamo, che viviamo la giornata, che diciamo le preghiere, che frequentiamo la Chiesa, quasi che fosse un nostro merito che davanti al Signore, che però è lontano e non mi ama, dovrebbe fargli aprire un po' le mani per donarmi delle cose materiali, qualche anno in più di vita, la guarigione da una malattia. Vedete, una religiosità commerciale, una religiosità dove io ti do qualcosa, allora tu me ne dai un altro. Io prego di più e tu mi dai una grazia. È una visione, direi, veramente meschina, lontana da quello che Gesù vorrebbe insegnarci. Allora, questi due figli siamo noi. Bene, la parabola ci ha illuminati, ci ha fatto capire il concetto di peccato. La parola peccato per noi credenti non è la violazione di una legge, non è l'aver fatto una cosa che qualcun altro ha deciso che non si può fare. La parola peccato per noi credenti è l'allontanamento da Dio, è l'escludere Dio dalla nostra vita, è il pretendere di fare noi da soli, di decidere noi cosa è bene e cosa è male, il non prendere il suo grande progetto d'amore e farlo diventare il nostro progetto. La parola peccato nel nostro cuore, Gesù ce l'ha detto nel Vangelo, non comincia con le azioni, incomincia nel profondo, quando tu nel tuo cuore incominci a mettere Dio fuori dalla tua vita e vuoi essere tu il protagonista e decidere tutto quello che è giusto per la tua vita, ignorando che da Dio vieni e a Dio ritorneremo, e quindi Lui è l'aria stessa che noi respiriamo, la forza della nostra vita che ci sostiene. Peccato vuol dire allontanamento da Dio, vuol dire abbandonare l'unica casa dove c'è amore. Ecco, allora capite la seconda parte della parabola, quando davanti al peccato Gesù ci racconta qual è il comportamento di Dio nei nostri confronti. Da piccolo mi avevano detto che quando io facevo il peccato Gesù si arrabbiava con me. L'angelo custode se ne andava, il diavoletto era qui sulla spalla, il Signore mi guardava con occhi cattivi e mi minacciava di mandarmi all'inferno. Probabilmente anche qualcuno di noi qui presente ha avuto questa catechesi orribile e assolutamente lontana dall'annuncio del Vangelo. Allora vediamolo insieme, i cinque verbi che l'Evangelista Luca ha voluto mettere in questa parabola per dirci qual è il comportamento del Padre nei nostri confronti. E dice con molta precisione che questo Padre vide suo figlio prima ancora che gli arrivasse vicino. E qui quante volte ci dicono che Dio vede la nostra vita? È una visione profonda, perché è il papà innamorato che sta sfruttando di trovare davvero l'aggancio per poter entrare nel nostro cuore. Ebbe compassione. Il verbo che ho usato nel greco originale è il verbo delle viscere materne che si commuovono in una mamma incinta. Faccio appello a voi mamme più presenti, quando avete portato in grembo i vostri bambini e li sentivate fremere nello svilupparsi della loro vita e sentivate la commozione anche di portare una vita in grembo. Ecco, il verbo usato da Luca è proprio questo: Dio ha delle viscere materne che in qualche maniera vibrano d'amore nel momento in cui vede il proprio figlio. Quindi pensate all'atteggiamento di Dio nei nostri confronti. Il termine che Papa Francesco ci chiede di usare con insistenza è un Dio misericordioso, visceralmente misericordioso, che ci ama davvero come una mamma ama il suo figlio. E il terzo verbo, gli corse incontro. E per chi conosce i comportamenti delle persone in Oriente, i saggi, i maestri, gli anziani non corrono, sono fermi, sono stabili, sono persone che esprimono la loro nobiltà anche nel comportamento. No, Dio non ha questi problemi, ci corre incontro, è Lui che viene verso di noi. Non è vero che per farci perdonare i peccati dobbiamo essere noi a fare tante cose, penitenze, preghiere. È una catechesi profondamente sbagliata, è di Dio l'iniziativa. Correre incontro da parte di Dio vuol dire che ti sta circondando di grazie, di aiuti, di persone che ti consigliano, di situazioni umane che ti danno coraggio e forza. E quando arriva vicino questo figlio, gli si gettò al collo. Il figlio aveva preparato il discorsetto per farsi perdonare, non glielo lascia neanche recitare, lo alza e gli si gettò al collo. Sentite la forza di questo verbo, proprio un amore appassionato che vuol far sentire a questo figlio quanto lo ama. E infine lo baciò, e il bacio, lo sappiamo tutti, è il segno della profonda intimità tra due persone. E quindi i cinque verbi che ci dicono qual è l'atteggiamento, almeno nel pensiero di Gesù che inventa questa parabola, ci sta dicendo con linguaggi umani che cosa fa Dio nei nostri confronti quando noi siamo nel peccato. Un di più d'amore, un supplemento d'amore, se potessimo dirlo, nel senso che usiamo linguaggi umani, questo amore di Dio che ci circonda già da ogni parte nel momento del nostro peccato diventa più intenso che mai e vuole veramente farci sentire la pienezza del suo amore nei nostri confronti, perché sarà solo il suo amore che ci libera dal peccato, sarà solo il suo amore che ci permetterà di riconoscere il peccato, di pentircene e di decidere di abbandonarlo. Ecco, non l'uomo con le sue povere capacità, ma la misericordia gratuita del Padre che davanti a qualunque peccato, senza alcun limite, gratuitamente ci ama con questo amore. Ma poi ci sono quattro azioni ancora che il Padre fa. La prima, dice, di mettergli la veste di festa, la veste lunga ai piedi, la veste di cui parla l'Apocalisse, di cui saremo rivestiti quando saremo davanti al Signore, quella veste che dice la stessa dignità di Dio, la vita divina che mi riveste, e oggi noi la possiamo dire con gioia, lo Spirito Santo che riempie la nostra vita e gli dà senso. E poi dice mettetegli l'anello al dito. L'anello è il segno del potere, era l'anello col sigillo per dare il segno che quell'ordine, quel comando, quella decisione partiva dal padrone di casa. Quindi l'anello vuol dire non più a rubare le ghiande ai porci in quella forma che, dove il peccato ti ha ridotto veramente a non avere senso nella tua vita, ma la piena dignità per cui tu adesso hai davanti a Dio, hai tutta la tua dignità di uomo. E quando dico dignità di uomo dovete pensare che è figlio del Padre, fratello di Cristo, sposo dello Spirito Santo. Questa è la base della dignità umana, il fatto che questo Dio Trinità, questo Dio Famiglia ci sta avvolgendo del suo amore e dà senso alla nostra vita. E poi dice di mettergli i sandali ai piedi, era l'uso dell'epoca, solo il padrone col sandalo, gli schiavi a piedi nudi. Ecco, capite allora proprio l'amore che ricostruisce. Quando noi a volte ci dicono che Dio dimentica i peccati, è un po' una cosa banale, no, Dio non dimentica niente, Dio rinnova, Dio ricostruisce. Io ho rotto le relazioni, ho fatto del male a una persona, non sono stato fedele al matrimonio, non sono stato fedele al sacerdozio. Ecco il peccato, l'allontanamento, l'avvilimento. Dio interviene a ricostruire il rapporto, a ricostruire la fedeltà, a ridarmi la capacità davvero della relazione. Allora, capite questi quattro atteggiamenti e i cinque verbi che abbiamo sottolineato ci dicono con chiarezza quello che avviene nel momento in cui noi ci presentiamo al sacerdote riconoscendo il nostro peccato, perché siamo già inondati dall'amore del Signore e vogliamo il suo abbraccio che dia senso alla nostra vita. E l'ultimo comando di questo papà, con il quale vorrei concludere la nostra riflessione stamattina, l'ultimo comando: facciamo festa. Facciamo festa. Un banchetto in cui tutti si sentano nella gioia. Anche il figlio maggiore, che il padre esce a supplicare perché si decida a scoprire il volto innamorato del suo papà. Poi qui si ferma la parabola. È interessante, non ci dice né se il figlio maggiore ha accettato né se il figlio minore si è convertito. Perché non ce l'ha detto Gesù? Ma perché siamo noi i protagonisti della parabola. Siamo noi che dobbiamo decidere se dopo questo annuncio decidiamo di entrare davvero nella casa, se ci lasciamo abbracciare dal Padre, se partecipiamo all'Eucaristia, se la sua parola trova davvero spazio nel nostro cuore, se accettiamo di essere abbracciati da questo Dio Famiglia, Trinità, Misericordia. Allora continuiamo la messa proprio con gioia, ringraziando il Signore di tutte le volte che ci ha perdonato i nostri peccati. Continuiamo l'Eucaristia sapendo che siamo figli di questo papà, fratelli di Gesù e innamorati con lo Spirito Santo che riempie la nostra vita e ci darà la forza, passo a passo, lentamente, di camminare nella direzione giusta, la Pasqua. Sì, ma la Pasqua eterna, dove finalmente saremo con Lui per sempre nell'amore e ritroveremo le relazioni profonde d'amore che avremo stabilito qui sulla terra. Chiediamolo per noi, ma chiediamolo anche per tutte le persone che in questo momento hanno buttato via Dio dalla loro vita e a cui Dio sta guardando con amore. Ecco, cuore misericordioso, anche noi, come Dio che guarda con speranza, non ha mai dubitato del nostro futuro. Ecco, anche noi entriamo in questo atteggiamento, guardando le persone, non dubitiamo del loro futuro, investiamo la nostra preghiera, le nostre energie, sperando nel loro rinnovarsi, nel loro tornare al Padre.